e non ci siamo risparmiati proprio. Amo?
Sabato stiamo a pranzo da mamma,
Nuovamente tornati in diretta in compagnia di Tamburi Rossi Notizie al Fronte su radiazione.info. Sono le 19.41 di lunedì 26 giugno e siamo in collegamento con un compagno del Movimento Milanese che è tornato da qualche anno appunto dal Venezuela, ma che ci ha vissuto per ben 8 anni lavorando e insomma essendo ben integrato nella società e nell'esperienza venezuelana, che appunto abbiamo raggiunto con i nostri potenti mezzi, che vediamo se funzionano anche oggi, e per appunto farci un po' descrivere da lui e insomma farci un po' chiarezza su quanto si sta muovendo appunto in Venezuela. Intanto grazie di esserti collegato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Grazie mille, ci senti bene, vero?
Sì.
Perfetto, anche noi, questo è fondamentale, quindi i mezzi questa volta ci hanno assistito. Allora, intanto, insomma, bando un po' alle ciance, ma entriamo subito nel vivo, intanto di... Ti ringraziamo appunto di esserti collegato e ti chiediamo immediatamente un po' di farci un quadro per capire la situazione, un po' un quadro insomma di quello che è stato quest'ultimo periodo insomma in Venezuela, un po' con il cambiamento e cosa di descriverci un attimo insomma questa esperienza e di capire anche le contraddizioni economiche che insomma si registrano in questo momento. Un domandone, tanto per iniziare.
È un domandone che si potrebbe parlare per tanto tanto tempo, e io non sono poi uno studioso o un economista, ma sono un comunista, quindi vedo le cose da questo punto di vista, come i compagni all'ascolto potranno capire. Allora, quello che è successo a partire dall'aprile di quest'anno era già successo almeno un'altra volta nel 2014, ovvero l'opposizione venezuelana al governo di Maduro in scena delle proteste con delle violenze, causando delle violenze, cerca di utilizzare qualsiasi tipo di leva legale istituzionale per fare, diciamo, scandalo, e questo produce anche morti e feriti, come è successo anche nel 2014, dove in modo molto simile a come sta avvenendo adesso c'erano barricate, scontri con morti, sicari fascisti in giro per la città in cerca di sindacalisti bolivariani o compagni. Quindi un clima di violenza generale, con una accento in particolare a una violenza mediatizzata per convincere la parte internazionale che Maduro sarebbe un dittatore, repressore, e tutte e due queste cose non sono vere, no? Secondo me.
Certo.
Quindi sì, il Venezuela vive una situazione economica molto difficile. Considera che quando mi sono trasferito là verso il 2008 il pomodoro costava 4 bolivares al chilo, ora costa 4.000 bolivares al chilo almeno.
Minchia.
Allora si tratta di un bene di consumo di massa proprio, anche in Venezuela, non è, i venezuelani gli piace molto la pasta al pomodoro, ecco. Sono i secondi consumatori mondiali di pasta. Quindi
bene,
una situazione economica disastrosa, perché c'è un'inflazione enorme, perché c'è un mercato nero dei prodotti alimentari, della scuola, dei libri, della benzina soprattutto, dei farmaci, che li fa sparire dal Venezuela e li fa comparire nelle regioni vicine, tipicamente in Colombia. Un fenomeno che esiste da 4 anni e che rende la vita impossibile alla gente. Allora, però, alle radici di questo fenomeno, poi dopo nella propaganda e nello scenario venezuelano, ognuno ha le sue spiegazioni, no? E quindi l'opposizione dice è colpa dell'inefficienza del socialismo che non è adatto come forma di governo. E il presidente Maduro che dice che è tutta una cospirazione dovuta a gli Stati Uniti, la Colombia e l'oligarchia venezuelana, i fascisti che adesso sono in piazza. Ecco, io non direi che c'è un giusto mezzo, però la questione secondo me è da porre in questi termini. Tutto risiede, tutta questa crisi che c'è effettivamente, che alla fine aumenta i numeri delle manifestazioni dell'opposizione fino a farle arrivare quasi ai numeri delle manifestazioni di Maduro, perché qua si fanno vedere solo le manifestazioni dell'opposizione, che tu vedi tanta gente, ma le manifestazioni di appoggio al governo sono anche superiori, questo va sempre detto, no?
No, anzi addirittura qua non esistono, cioè non vengono menzionate.
Non vengono proprio menzionate. Ecco, in questa situazione quello che succede, che secondo me è la radice dei problemi, è il rapporto tra il governo e i padroni in Venezuela. Queste famose oligarchie, Federcamaras, quindi la Confindustria venezuelana, quella che ha partorito quello che doveva essere il presidente golpista nel 2002. Ecco, nel rapporto tra governo e quindi la linea ufficiale più istituzionale nel rapporto con i padroni, già nel 2014, dopo mesi di scontri dove i fascisti hanno ucciso almeno 40 persone, bloccando le città, impedendo il normale svolgimento delle attività quotidiane, lavorative e scolastiche, insomma, sono stati anche lì vari mesi di blocchi. Ecco, alla fine a livello internazionale Venezuela è stato chiesto di fare un incontro per risolvere le questioni con i rappresentanti di chi manifestava, e Maduro l'ha fatto, si sono presentati i padroni, non si sono presentati i capi dei partiti dell'opposizione che aizzavano la piazza e avevano organizzato le violenze, no, si sono presentati i padroni e i padroni sono presentati con una serie di richieste e queste richieste sono state accolte dal governo. Il discorso politico era che i padroni dicevano siamo noi l'anima produttiva del paese, se volete risolvere la crisi voi del governo bolivariano dovete rivolgervi a noi e noi aiuteremo molto a risolvere questa crisi, e chiedevano i padroni i dollari che lo Stato venezuelano ottiene con la vendita del petrolio che destina alle missioni sociali, quindi allo Stato sociale, voleva parte di quella quota. E parte di quella quota è stata concessa per comprare il necessario per produrre in Venezuela gli alimenti, le medicine, il necessario perché il paese vada avanti, ma poi ancora una volta questi soldi sono stati utilizzati per comprare sì magari all'estero dei prodotti che poi non arrivano nelle tavole dei venezuelani e magari compaiono in Colombia e alimentano il mercato nero di vendita dei prodotti. Ecco, questo più o meno è la situazione. Ora come ora, anche ora, negli ultimi mesi si stava producendo lo stesso effetto, cioè provocazioni fasciste in piazza, attacco al governo, grande situazione di crisi economica e violenze, ma questa volta si è prodotta una frattura istituzionale nel potere giudiziale e qui poi sarebbe tutto un altro capitolo più costituzionalista di quello che sta avvenendo, ma io preferirei di mantenermi più sul politico e siccome mi sono già esteso un po' ti ripasso la palla, se hai domande.
Certo, no, tra l'altro c'è anche da dire che per esempio una delle cose che è stato insomma che segna questa esperienza è anche la nazionalizzazione, no, del petrolio, quindi penso che anche rispetto a questo bene, no, parlavi di borsa nera, ci sia, sì, ci sono grossi interessi che si muovono intorno.
Sì, certamente. Però, insomma, da come la vedo io, non è tanto sempre una questione di guerra alle risorse, per le risorse, ma è una competizione tra paesi sviluppati per l'egemonia delle risorse, che è una questione più politica. Quindi sì, c'è la questione petrolio, però c'è una questione anche di penetrazione di capitali, di investimenti brasiliani e cinesi, molto forte. E molte delle quote che, perché fino a una decina d'anni fa io credo che il Venezuela vendesse 2 milioni di barili di petrolio al giorno agli Stati Uniti. Questa quota si è molto ridotta. Da una parte gli Stati Uniti ne hanno presi di meno e dall'altra parte il Venezuela ha differenziato di più, facendo accordi anche con altre potenze a livello internazionale, no? Tra cui soprattutto la Cina. Ecco, quindi c'è la questione del petrolio, ma è la questione dell'egemonia su questa risorsa, e sì, si dice, si può dire che è stato rinazionalizzato il petrolio venezuelano, ma in realtà era già nazionalizzato, solo che era così permeato di corruzione che anche se formalmente era nazionalizzato, veniva poi tutto a beneficio delle potenze occidentali e in primis gli Stati Uniti, no? Quindi Chavez l'ha ripulito, ha fatto una delle cose che non ha fatto quasi mai poi con gli altri ministeri o gli altri ministeri del Venezuela, si è messo in diretta e ha letto i nomi di quelli che avevano partecipato al colpo di Stato e al paro petrolero del 2003 e li ha licenziati tutti, quadri alti e intermedi. No? Certo. Quello lì è stato un ministero che è stato ripulito per bene, no? Quindi lì la corruzione lì negli Stati Uniti non è più riuscita a insediarla. Inoltre, successivamente, della quella che viene chiamata la faglia petrolifera dell'Orinoco, il Venezuela ha scoperto molto petrolio e l'ha lottizzato secondo criteri più a livello internazionale, più bilanciati, facendo un discorso di sovranità. Però certo la questione del petrolio è fondamentale perché chi controlla il petrolio del Venezuela per gli Stati Uniti del Nord, il Messico e tutte quelle rotte lì, prende petrolio da molto più vicino della penisola arabica. Quindi non deve fare tutto quel giro la petroliera, passare sotto l'America, l'Africa del Sud. Quindi sicuramente c'è una questione logistico-strategica, no, dietro questo. Però c'è una, ci sono forti tensioni politiche in Venezuela tra anche molte potenze che hanno investito molti soldi, tra cui gli iraniani, i cinesi e i russi. Assolutamente. Sì. In uno scenario in cui lo strapotere dei russi dal punto di vista commerciale nei Caraibi è sempre stato fonte di forte preoccupazione da parte degli Stati Uniti.
Senti, ma appunto come tu un po' già nel discorso che stai facendo adesso l'hai un po' già accennato, quando si parla di Sud America e di quello che insomma avviene nei paesi sudamericani automaticamente viene in mente insomma la dottrina Monroe e no, il concetto del giardino, esatto, di casa da parte dell'imperialismo Yankee. Secondo te, appunto, almeno da quello che a noi è sembrato, insomma, vedendo poi i fatti, come vengono presentati almeno in Italia, ci è sembrato insomma di vedere, di cogliere questo come insomma come chiave per comprendere quello che sta succedendo.
Certamente i comuni internazionali, cioè, secondo me l'Italia e molti altri paesi sono un po' da una parte si va là, dall'altra magari sono disposti a appoggiare un cambiamento di regime, quindi sono già pronti a staccarsi la torta, ecco, come sempre.
Certo.
E questo qua è un po' la chiave di tutto, no? C'è da dire che c'è una certa difficoltà da parte di questa sinistra progressista latinoamericana in vari paesi e c'è molta aggressività da parte degli Stati Uniti in questo momento nella regione, anche se di bassa intensità, non è lo scontro che ci può essere in Medio Oriente, in Afghanistan, e forse anche in Cina, che è dove sta, nella zona lì, Corea, dove ci sta, no? Però c'è una maggiore iniziativa da parte dell'imperialismo in tutti gli scenari dove sono andate il governo delle forze, diciamo, progressiste di sinistra, che hanno cercato di raccogliere le ansie di socialismo che le masse latinoamericane hanno tuttora, no?
Certo. Forti anche
quindi
lì
poi
che...
dopo ci sarebbe da fare.
Dimmi. Forti anche di esperienze che ci sono state, voglio dire, nel senso che quindi è un background presente, insomma, no? Per le masse sudamericane. Pensiamo a Cuba, insomma, ma non solo.
Certo.
Sì, quindi dicevi appunto un'influenza da parte di... cioè, perché come la vediamo noi è un po', no? Registrare un attacco, un nuovo attacco da parte degli imperialisti statunitensi rispetto appunto a queste realtà che insomma ci troviamo assolutamente d'accordo con quanto dici anche tu. Quindi cioè, rispetto anche a questo, secondo te chi è che effettivamente scende poi in piazza? Cioè rispetto a chi sono i rappresentanti lì, insomma, di questa, chi sono, chi sono gli esecutori, insomma?
Ma gli esecutori manifestanti sono più, a parte i vestiti con le magliette bianche in manifestazione, in genere, e poi più bianchi, no? Più piccoli bottegai e piccoli imprenditori ci sono, no? Nelle grandi città, ma la forza di scontro non arriva da lì, nel senso che questa forza di scontro è vero quello che dice Maduro, che arriva da fuori, è allenata da fuori e ha degli obiettivi pianificati e coordinati con potenze straniere. Perché questo è un complotto, no? È assolutamente vero. E anche nello scontro istituzionale sorprende sentire dire la fiscale Luisa Ortega Díaz certe cose. Lei ha detto repressione feroce. Non è vero che è una repressione feroce. Sono in contatto, io non sono più là da 2 anni, ma sono in contatto con i miei amici, colleghi, e quindi chiedo, no? Adesso le manifestazioni sono scese molto. Ci sono fuochi di scontri con questi gruppi di scontro, no? E provano a fare anche barricate. Un amico che lavora per una televisione di Stato mi ha fatto vedere una foto dove stavano provando a fare barricate attorno alla televisione di Stato, individuata con l'obiettivo da colpire. E dopo lì aspettano fuori i compagni, vengono indicati in strada come gente di sinistra infiltrata nella manifestazione, quindi vengono ammazzati dagli oppositori fascisti. Gli oppositori a Maduro fascisti. Notizia di ieri che è stata confusa una donna con la moglie di un direttore di una televisione che non era lei, è dovuta scappare in un bagno per evitare, diciamo, il linciaggio. Quindi sì, c'è una realtà completamente ribaltata tra qua e là, nel senso quello che ci dicono qua non ha nessuna attinenza con quello che succede là, ha detto. E io due parole magari le spenderei anche su quali sono le organizzazioni popolari, i movimenti di massa che la muovono, un discorso anche più critico. Ecco, diciamo che tutti i movimenti popolari venezuelani hanno aderito alla proposta di assemblea costituente, tutti, no? E sono gli stessi che vengono da posizioni critiche nei confronti del governo. Penso che l'accordo governo Padroni, il rapporto governo Maduro con Federcamera, la Confindustria venezuelana, o anche di Chavez prima con la Confindustria venezuelana golpista, sono sempre stati aspramente criticati, ci sono state delle campagne dove si diceva mai più neanche un dollaro alla borghesia venezuelana, perché la borghesia venezuelana, io ho raccontato qui con l'episodio del 2014, ma viene da tempo chiedendo dollari al tasso, diciamo, più basso, perché ci sono varie fasce di finanziamento e quindi loro vogliono il dollaro e non c'è niente, no? E invece il Venezuela doveva destinare tutti quei fondi per le medicine e prodotti e ha condiviso una parte di questi finanziamenti. Quindi le organizzazioni popolari da una parte si sono schierate dalla parte di Maduro, dall'altra sono sempre stati critici sul rapporto governo bolivariano e padroni. C'è da dire che il governo bolivariano ha evitato sempre, costantemente, ha cercato di evitare lo scontro interno in Venezuela. Quindi è anche per questo che poi avvengono queste cose molto contraddittorie, dove le debolezze sul piano del rapporto politico del governo venezuelano con i padroni vengono usate dall'imperialismo come leva, come debolezza, per poi mettere un po' di violenza, che quest'anno è più forte del 2014, perché ci sono stati molti più morti, molti più sicari, no? Sono caduti certo. Molti più compagni questa volta, quindi c'è un'accelerazione, c'è anche uno scontro istituzionale, quindi la fase è veramente complessa. Ma quello che voglio dire è che anche se noi parliamo di movimenti popolari, là ci sono migliaia, decine di migliaia di militanti, no?
Sì.
E in qualunque momento sanno che direzione la cosa deve prendere, perché loro nella storia l'hanno già dimostrato nel 2002. Quindi delle volte io parlo con dei compagni che in modo un po' scomportato mi dicono in Venezuela, ma in Venezuela insomma alla fine c'è molto movimento sociale di classe, dispiegato. I compagni dei movimenti popolari non sono in lotta tra loro, quindi non sono riusciti a seminare dei meccanismi di odio all'interno della sinistra tale per cui non ci può essere unità. E insomma, poi lo sviluppo delle contraddizioni e le forze soggettive decideranno di quello che sarà lo scontro.
Certo. Senti, appunto, quindi se puoi spendere qualche parola per chiarirci meglio, no? Quali sono i rapporti tra le organizzazioni di massa, ma soprattutto insomma anche rivoluzionarie, che con il governo, cioè tu dici in questo caso comunque c'è stato anche un passo indietro rispetto alla campagna, no? Ci parlavi, di fronte a questa situazione di attacco qual è la reazione da parte delle forze di sinistra più anche insomma più rivoluzionarie?
Beh, ho mandato se non te l'ho mandato te lo manderò, c'è un audio di un compagno di un'organizzazione popolare che si chiama Alexis Vives,
sì.
Che ha che secondo me dà molto l'idea di quello che sta succedendo al loro interno, no? Nel senso che loro si muovono in quartieri popolari, le organizzazioni popolari, che sono quartieri popolari di 400.000 abitanti, no? Quindi hanno un intervento di massa, ma molto sostenuto, e sono numericamente forti e tutto difesi. Ma i quartieri popolari hanno cominciato anche loro ad andare dietro a qualche cacerolato che partiva dai quartieri di destra. Perché il cacerolato in Venezuela lo fanno anche quelli di destra. Però in genere, fino al 2013, c'era una separazione. Cioè una parte della città, certi giorni, un'altra parte, invece lì è cominciato a mescolarsi, no? Nel senso che anche alcuni delle zone popolari hanno cominciato a fare il cacerolato, ma perché la situazione economica quotidiana è molto difficile. Ecco, anche in queste situazioni e anche per quanto riguarda altri movimenti, sono sempre in piazza col popolo a parlare. E lì, in quel discorso, si sente molto il loro modo di vedere il governo. E anche la loro progettualità, no? È una fase per loro di accumulazione di forze, no?
Sì. Dice,
molto molto importante anche, e di formazione. Uno magari si sarebbe aspettato di più, però comunque oggettivamente ci sono migliaia di persone coinvolte nella militanza, nella costruzione e nell'avviamento di fabbriche autogestite sul modello della Comune di Parigi. In Venezuela è molto studiato la Comune di Parigi. Chavez pubblicò un libretto che, come dire, il miglior libro sulla Comune di Parigi, che costava 50 centesimi per le organizzazioni popolari, no? Quindi niente, immaginati 50 centesimi di euro, niente, il miglior libro, no? Quindi c'è sempre stata una dialettica molto diretta tra il Presidente della Repubblica e le organizzazioni popolari. Chavez votava in una scuola che sta in un quartiere popolare dove c'è un'organizzazione popolare. Loro, le carte, i rapporti, se li sono sempre gestiti diretti, ok? Non c'è stato tanto, forse più ultimamente, un'intercessione da parte di ministri. Quindi c'era un rapporto diretto. E quindi è stata possibile questa accumulazione di forze. Non c'è stata mai rottura tra il rapporto nella diversità, no? Quindi nell'autonomia da parte delle organizzazioni popolari, anche in molti casi direi io, c'è stato un rapporto franco ma sempre alleato, sì. Franco tra soggetti diversi ma sempre alleati. Ci sono stati sì episodi di provocazione da parte della polizia e dell'opposizione, che cerca sempre di seminare discordia, perché sa che le organizzazioni popolari e militanti sono una forza di scontro molto forte e molto determinata, in alcuni casi anche più valorizzata dell'esercito per la motivazione e la carica. Quindi non c'è nessuna rottura. La destra ha sempre cercato di seminare zizzania, non so, un plotone della polizia di un quartiere di Caracas che è pagato da qualcuno probabilmente, va e cerca di togliere le armi alle organizzazioni popolari. Le organizzazioni popolari le armi le hanno per legge in Venezuela, no? Sì. Perché sono inquadrati nella milizia, no? Quindi certo. Lì da subito quelle persone si sono viste rispondere con un muro, no? I poliziotti, e poi Chavez ha messo sotto giudizio i poliziotti. Quindi questo è anche il rapporto. C'è uno scambio dialettico di lettere, c'è sempre stato un rapporto abbastanza franco e di lavoro con le organizzazioni popolari nella diversità. Certo. Soprattutto il punto su cui si batte è il rapporto con i padroni, nel fatto che il governo non crede molto nella nuova unità produttiva che doveva uscire dal popolo. È quello lì il limite. Cioè, la città delle comuni, così come era stata prospettata da Chavez, non si può fare con la borghesia lì, no? Che controlla comunque il potere politico del paese, perché uno controlla il potere amministrativo e il governo, ma il potere politico, il fatto che in Venezuela ci sia l'economia di mercato e che funzioni così, e che quindi valgono i capitali più grossi, che sono quelli dell'oligarchia, questa cosa qui ha impedito al Venezuela di riuscire a consolidare un modello di economia comunale, dove la produzione e il senso dei mezzi di produzione era diversa, ma quella è l'idea.
Certo, quindi diciamo si potrebbe sintetizzare dicendo che diciamo il governo ha posto un po' un freno rispetto a quello che era la prospettiva di questa esperienza in origine, e che le organizzazioni appunto popolari insomma invece spingono e stanno continuando a spingere rispetto a questa direzione, quindi che c'è una... diciamo una situazione dialettica in questo senso.
Certo, certo. E con ad esempio cose che anche prima abbiamo detto, del buon rapporto nella diversità, no? Però non è un idillio, nel senso che anni fa è morto Marulanda, il comandante guerrigliero colombiano delle FARC, e in uno di questi quartieri popolari di Caracas, dove ci sono le organizzazioni popolari, hanno voluto erigere un busto in memoria a Marulanda. E allora sono arrivate le televisioni da Miami, sono arrivate le televisioni dalla Spagna e dall'Europa, e hanno fatto un servizio dove diceva: vedete, Chavez difende i terroristi. No?
Sì.
E quindi anche lì, da un certo punto di vista, il governo voleva che quell'evento commemorativo finisce, perché lo metteva in cattiva luce nei confronti dell'ambito internazionale, no? Perché in Venezuela c'è molto questa cosa di costruzione di una storia che poi lanci nel mondo, no? È tutta la realtà ribaltata che ci fanno vedere qua i nostri media, Rai News incluso.
Sì, sì. No? Certo.
E quindi lì ci sono stati anche una dialettica forte sul tema della solidarietà con chi combatte in Colombia. Su quello c'è una differenza forte tra governo e organizzazioni popolari, ma questo è anche siccome il governo ha agito in merito a alcune richieste di estradizione che sono state fatte in modo legale o illegale dalla Colombia e dalla Spagna rispetto a guerriglieri o gente accusata di essere illegale, no? Anche lì, su queste questioni, il governo poi da un certo anno in poi ha cominciato a stabilire come politica di Stato, in questo c'era ancora Chavez, che se viene richiesto una persona per essere estraditata con accuse di terrorismo o di essere un guerrigliero, lo Stato venezuelano lo dava al paese che lo richiedeva. Ecco, questo è stato motivo di forti critiche e anche scontri davanti all'Assemblea Nazionale. Lì c'erano organizzazioni popolari e il Partito Comunista Venezuelano. Ma qual è la differenza? Che le organizzazioni popolari sono numericamente molto di più del Partito Comunista Venezuelano, che è un altro partito che sta insieme al fronte del governo, ma non ha molta militanza di massa. Ci sono organizzazioni popolari che hanno molta più militanza di massa del Partito Comunista Venezuelano. Però ecco, in quel momento si è prodotto sì una grossa differenza all'interno delle forze della sinistra in Venezuela, perché c'erano quelli solidali con le lotte rivoluzionarie e il governo con Chavez ha dimostrato di no. Ci sono episodi ben specifici. Joaquín Pérez Becerra, aprile del 2009, e poi anche altri compagni bassi accusati di essere, ma in realtà esiliati 20 anni prima in Venezuela.
Quindi sì, ormai da tanto, insomma.
Sì.
Certo, quindi sì, è un'esperienza che ha sicuramente delle criticità che forse appunto la rendono in questo momento di particolare attacco da parte, insomma, degli interessi imperialisti statunitensi, magari più difficoltosa a difendersi, insomma, in qualche maniera, no? a livello interno, ecco, tra di loro. Però sicuramente, come tu ci puoi raccontare, visto che ci hai vissuto, insomma, tanto tempo, l'esperienza ha anche degli aspetti molto positivi, penso, per la popolazione, cioè ci sono effettivamente una discontinuità rispetto a una situazione di una società capitalista come la possiamo vivere in Italia.
Certo, sì. Ad esempio, per chiudere, in tutta questa situazione di difficoltà economica, effettivamente il governo, come diciamo noi qua a Milano, con una parola un po' trucida, si sbatte, nel senso che si sbatte. Sì. Continua a aumentare gli stipendi per fare dietro l'inflazione. È un palliativo, però almeno la gente lo si trova per strada. E a me mi è successo. Mi hanno aumentato lo stipendio e mi hanno salvato. Capito?
Sì.
E poi continua a cercare di stabilire dei meccanismi di distribuzione dove le merci non spariscano e il cittadino abbia accesso a beni con prezzi calmierati. Fortemente calmierati. No?
Certo.
Però e lì poi non tocchi il grosso meccanismo speculativo finanziario distributivo produttivo e alla fine stai come disse qualcuno arando nel mare, nel
certo senso che... chiaro, sì, che non arrivi, se non arrivi al nocciolo del problema purtroppo sì, se non ne cogli l'aspetto economico e politico purtroppo viaggi con un freno a mano che non ti fa muovere in un certo senso, no?
Esatto.
Ma ecco, e anche dal punto di vista delle, per esempio, non so, delle, dei servizi sociali, questo come l'ospedale, l'istruzione, nel senso che questo purtroppo sono temi che anche no, per chi vive in Italia diventano molto, sono molto pesanti.
Ma vuoi sapere un po' della situazione?
Sì, della condizione proprio.
Allora, io mi sono sentito sempre meglio curato dal medico di base cubano che dal mio medico di base italiano quando vivevo qua. Che non mi ha mai visitato il mio medico italiano quando vivevo qua. Era praticamente, mi firmava le robe e basta. Invece là, anche il medico di base della medicina preventiva, lui mi sapeva, prima di tutto mi parlava e mi ascoltava e poi mi visitava. Anche essendo un medico, diciamo, della mutua, no?
Sì.
Di base, no? Mi dava medicine che io non pagavo. Se volevo andavo dal dentista per le cose più gravi, gratis. No?
Sì, sì.
Purtroppo, allora, se vogliamo valutare la questione salute in una città come Caracas, effettivamente la questione è anche questa. La potremmo valutare sulla quantità di TAC che sono presenti a Caracas, no? Le pazientomofilia, no? E adesso a noi qua ci stanno tagliando.
Certo.
Perché tu non puoi andare dal medico della mutua adesso a chiedere direttamente la TAC perché ti fa male il ginocchio. Prima devi passare per l'ecografia, almeno qua in Lombardia.
Vabbè, poi in Lombardia stanno progettando delle cose dal punto di vista sanitario. Da piangere.
Ecco, là io sapevo che se mi alzavo alle 4 del mattino, arrivavo alle 6 nel posto della TAC pubblica, alle 10 uscivo. Ok?
Sì, sì.
Con da lì a 2 settimane i miei risultati gratis, perché
certo.
All'epoca c'erano 4 pubbliche in tutta Caracas e poi tutte le altre tasse, tutte le altre macchine di tomografia nel privato, delle cliniche, perché il modello venezuelano, cioè Chavez ha ereditato un modello per cui se hai lavoro, chi ti assume scrive a un'assicurazione. Poi tu devi andare agli ospedali di quella assicurazione oppure chiedere rimborso. Però sono molto stretti i criteri, quindi la salute viene, cioè, ne esci male, no? Comunque. Allora Chavez avrebbe dovuto fare da zero tutta l'infrastruttura di ospedali e grandi ospedali pubblici, che non c'è. Allora hanno fatto però un grosso sforzo, hanno fatto Bario dentro 1 e 2, cioè dove ti fai la gastroscopia, ti fai le prove del sangue, ti fai il raggi e c'è un medico, no? Quello lì era il livello 1. Poi hanno fatto il livello 2, quello con l'età, ma il livello 2 e 3 rispetto a città molto grandi uno non li percepiva neanche, invece nelle campagne molto meno. Cioè, là dove non c'era tanta organizzazione c'era un tasso di salute per cittadino migliore fuori dalle grandi città in Venezuela che a Caracas. A Caracas era abbastanza complicato e credo che anche nelle altre grandi città è così. Quindi lo Stato ha deciso di, invece di continuare a costruire il livello 2, il livello 3, il livello 4 e diffondere nel territorio, di comprare le società di assicurazione. Allora dopo noi qua ci trovavamo la notizia che Chavez aveva sequestrato, aveva nazionalizzato, ma lì Chavez comprava, quindi non era come quando presero il potere Fidel Castro e tutti gli altri compagni. Qua in Venezuela hanno comprato, quando si parlava di espropri, non erano nazionalizzazioni, e tra le cose che Chavez ha comprato, delle importanti società di assicurazioni e le ha fuse insieme. Questo fenomeno è successo anche sulle banche, in uno sforzo per cercare di evitare i giochi del capitale finanziario internazionale in Venezuela, e ha accorpato delle banche e in parte ha sopperito a situazioni incredibili, ma non ha risolto il problema. Quindi anche le società di assicurazioni bolivariane facevano fatica a pagare, a rimborsare la mammografia a una persona che ha predisposizione e ha l'età per andare a farsi la mammografia periodica ogni 6 mesi, ogni anno, ad esempio, no? Quindi stiamo parlando di quello.
Sì, sì.
Ma in ogni caso, se uno si alzava presto presto, aveva, facendo un po' di coda, la possibilità di avere accesso in giornata di servizi pubblici alla salute.
Certo. Insomma, sì, quindi ci sono, sono anche qua, come dici, come si diceva prima, insomma, sono dei passaggi, no? dei passi verso una progettualità che ha bisogno di passo decisivo, cioè sempre là, se non si tocca il punto centrale, purtroppo poi tutto è un arrangiarsi, no? Quello è un po' il problema, la criticità, se vogliamo.
Sì. La borghesia non ti permette, alla fine, quello che penso io, che non ti permette di sviluppare la tua unità produttiva alternativa finché lei è lì.
Esatto, esattamente questo è quello che dicevo. Se non tocchi quello, cioè, se non cambi chi sta al potere, di fatto, comunque, se non privi se non ti riappropri di tutti i mezzi di produzione, alla fine della fiera non si possono fare i conti a metà, ecco. Però una cosa che con questo, insomma, andiamo un po' in chiusura del collegamento, volevo una tua opinione rispetto a quello che, insomma, hai potuto vedere nei media italiani, no? Nel senso che la lettura, come, insomma, un po' dicevamo anche durante tutta l'intervista, che viene data da tutti i media, dal telegiornale, ai giornali, ai vari, insomma, anche siti su internet, eccetera, gestiti dalla borghesia italiana, è una lettura, appunto, diciamo, filo ribelli siriani, come mi viene da fare questa associazione. Cioè, nel senso, appunto, no, al fianco di queste forze che si ribellano al dittatore, eccetera, eccetera. E appunto volevo da parte tua, insomma, una riflessione in merito. Come mai secondo te viene trattato così questo argomento?
Il Venezuela per gli interessi. L'Italia ha il suo lotto della paga petrolifera dell'Orinoco. L'Italia ha bisogno di petrolio, è un tragitto lungo, me ne rendo conto, però che io sappia già i soggetti italiani nel mondo sul mercato del petrolio si muovono già in ambito internazionale, andando superando l'Atlantico, quindi un motivo ci sarà. Allora la lottizzazione che è stata fatta in Venezuela può essere troppo... un pezzo troppo piccolo della torta per l'Italia, no? Se c'è gli Stati Uniti che gli promettono di più, certo, risolvendo, togliendo Maduro, no? Possono promettere di più, e quindi anche l'Italia può essere interessata, perché la propaganda non nasce dallo spirito, secondo me, i media italiani non dicono qualcosa a partire dal fatto che si sentono indignati perché Maduro è un dittatore, cioè quella cosa lì non succede, secondo me, così. Non so dire come gli arriva da scrivere così, ma sono soprattutto le agenzie di notizia internazionale che danno la copertura di fonti delle cose che fanno uscire quello che vogliono. Nei primi giorni ad aprile si vedevano solo i morti che in qualche modo potevano dire che erano oppositori, anche se non nelle manifestazioni, perché invece i morti che sono stati fatti contro sindacalisti, leader contadini, semplici manifestanti venezuelani, quei morti lì non sono stati minimamente citati.
Assolutamente.
Ma allora lì sono le fonti sono posizionate, quindi le agenzie di notizia, di modo da far fluire determinate cose e non delle altre. E lì, anche così, semplicemente così, si può produrre la manipolazione, ma perché parte a monte una campagna per un interesse, e l'interesse è partirsi la torta petrolifera venezuelana a partire di coltello in mano agli Stati Uniti, e poi si vanno le varie feste, l'Italia ha molto bisogno, così secondo me più o meno.
Certo. Sì, beh, insomma, lo vediamo come di fatto i media sono, lo sappiamo bene, asserviti agli interessi degli imperialisti italiani, che quindi a seconda di dove vogliono andare a parare gestiscono poi anche emergenze, silenzi e quanto altro, insomma, rispetto all'informazione.
Sì, perché con tanto che chiudo proprio brevemente, con tanto che noi possiamo avere delle critiche come comunisti sull'esperienza venezuelana, però ecco, per l'imperialismo il discorso sulla sovranità delle risorse di un paese del sud del mondo è una questione che devono colpire, che non possono far progressare così tranquillamente, ecco, quindi è anche sempre una questione politica.
Assolutamente, guarda, e su questo noi condividiamo a pieno quanto dici, la necessità adesso, al di là delle criticità che si possono eventualmente sollevare, è sicuramente la necessità di solidarizzare con il governo e con i venezuelani, con i movimenti di massa venezuelani veramente aderenti agli interessi delle masse venezuelane, non certo quelli... appunto i faccendieri degli imperialisti. Questo è assolutamente importante, ci ritroviamo con te in questo. Ti ringrazio tantissimo intanto di esserti appunto collegato, sicuramente magari avremo modo di risentirci anche con l'andare avanti della situazione e insomma grazie ancora e a prestissimo.
Va bene. Ciao compagni.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
El pueblo va a triunfar.